La base della nostra alimentazione è data dai cereali. Pensiamo al consumo di pasta, pane, pizza, biscotti, cracker, grissini e quant'altro durante il corso della giornata. Ma sappiamo davvero da dove arrivano questi cereali? E non intendo la provenienza geografica, ma la nascita della pianta nel corso della storia. Il 1915 segna uno spartiacque tra i cereali antichi e i cereali moderni, o cosiddetti modificati. Nazareno Strampelli in quell'anno incrocia una serie di frumenti dell'area del Mediterraneo e ottiene una semola, e quindi un frumento di grano duro, con una resa nei campi piuttosto elevata. Nel 1970 il senatore Cappelli viene bombardato con i raggi gamma e reso particolarmente resistente ai pesticidi, viene aumentato il contenuto di glutine e diventa estremamente redditizio nella coltivazione perché dà una resa di produttività estremamente elevata. Si capisce bene che l'industria alimentare moltiplica il greso e tutti i suoi derivati sino a renderlo distribuito in tutto il mondo e di conseguenza il 90% di ciò che finisce sulla nostra tavola è dato da un cereale che prima del 1970 o prima nel 1915 non esisteva in natura. Le conseguenze dal punto di vista fisiologico e biochimico sono piuttosto chiare. Noi introduciamo un alimento che non è riconosciuto dal nostro DNA e che quindi causa o potrebbe causare una serie di disturbi. Questa è la ragione per cui è importante, non solo dal punto di vista ambientale, ovvero della biodiversità, ma anche dal punto di vista della prevenzione e soprattutto salutistico, consumare cereali antichi. Sono i cereali presenti in natura prima del 1915 sui quali l'uomo non ha mai messo mano, o quantomeno l'ha messa in modo, naturale, facendo una selezione nei campi di ciò che era redditizio e di ciò che non era. Un caso importante dei cereali antichi e quindi della selezione fatta dall'uomo perché non appetibile dall'industria è il sorgo. Il sorgo è un cereale da sempre coltivato, in particolare nella pianura padana. Pensiamo alle scope di saggina, sono fatte con gli steli del sorgo. Gluten free naturale, di colore estremamente scuro, dopo gli anni 40 viene relegato all'alimentazione dei vitelli perché appunto di colore scuro e perché senza privo di glutine e quindi non appetibile e non utilizzabile dall'industria alimentare massiva. Nella realtà questo cereale in 100 grammi contiene il 55% del fabbisogno quotidiano di ferro, il 41% di fosforo ed è estremamente ricco in tutto il gruppo di vitamine B e vitamina E, tannini e quant'altro. Viene utilizzato non solo se pastificato al 100% per i celiaci, ma anche come alimento salutistico, per esempio per i bambini. È chiaro che consumare cereali antichi comporta una scelta di salute, ci garantisce un alimento sano, un alimento che prevalentemente appartiene all'agricoltura biologica e non a quella convenzionale, e soprattutto consente di ripristinare la biodiversità nei nostri campi. I cereali antichi sono tantissimi: saragolla, gentilrosso, iervicella, rieti e così via, monococco, sorgo. Alcuni contengono glutine, altri no. È importante però rilevare che la percentuale massima di glutine a cui arriva un cereale antico non supera solitamente il 12 o il 15%, una percentuale decisamente inferiore rispetto a quella contenuta nell'attuale greso o ai frumenti moderni. Invito tutti a consumare cereali antichi, ad andare alla riscoperta soprattutto dell'area toscana, ma anche della pianura padana e dell'Emilia-Romagna, che sono delle miniere di cereali con fonti nutritive estremamente importanti. Sono cereali ricchissimi di sali minerali. Pensiamo per esempio al monococco che contiene tra gli amminoacidi la lisina, normalmente contenuta nei legumi e nella carne.